buon pomeriggio a tutte e a tutti. Siete sempre sintonizzati sugli 87.9 in modulazione di frequenza. Questa è Radio Onda Rossa. E come ogni giovedì che si rispetti alle 16, puntuale Archie Shep ci dà la sigla di una nuova puntata di Attica Blues. Archie Shep che ritroveremo nel corso di questa puntata, perché oggi torneremo a parlare di jazz per focalizzarsi su una etichetta fondata nel 1975 a Milano da Giacomo Pellicciotti. E per parlare di questa gloriosa Black Saint, oggi in studio non sono solo, ma è venuto a trovarci Luca Caminiti. Buongiorno e benvenuto ad Attica Blues.
Buonasera, grazie, grazie dell'invito, veramente onorato, onorato.
E allora, di che etichetta parliamo oggi? Con Luca abbiamo selezionato una preziosa playlist di una dozzina di brani.
Secondo me Black Saint è un'etichetta molto interessante per gli appassionati di jazz. Forse l'etichetta italiana col catalogo più prestigioso, no?
Eh sì, e poi diciamo anche che ha vinto, esatto, fondata nel 1975, ha vinto negli anni 80, dall'84 al 90, ben 7 edizioni del premio dei critici, sì, di Downbeat come miglior etichetta.
Eh sì, 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 ha scansato tutti per un po' di anni, anche Blue Note, no?
Sì.
Eh sì, quindi diciamo che c'è tanto materiale bello.
Diciamo un'etichetta che non ha badato troppo al commerciale, un'etichetta che si è dedicata soprattutto al jazz d'avanguardia.
Sì, sicuramente soprattutto nella prima fase, no? In cui c'era Black Saint, Pellicciotti, si concentrano sul jazz d'avanguardia, poi magari con Soul Note in realtà anche altri tipi di jazz vengono integrati, no, nel catalogo.
Eh sì, pure loro evidentemente si erano resi conto di avere un catalogo troppo focalizzato su una musica difficilmente vendibile, e quindi nel 79 hanno fondato un'etichetta sorella, appunto dal nome Soul Note, che noi ascolteremo anche in questa puntata. C'è un po' un miscuglio di queste due.
Perché comunque ce n'è di materiale.
Se no veniva troppo pesante anche per noi.
Sono sempre le 4 di pomeriggio, ricordiamo.
E c'è un sole che spacca. E allora noi iniziamo col primo album pubblicato dalla Blue Note, dal titolo dalla Blue Note, dalla Black Saint, dal titolo proprio Black Saint, nel 1975, a firma del sassofonista tenore Billy Harper.
Sì, grande disco.
E allora direi di partire subito con la musica. Questa è Dance Eternal Spirits. È ancora Dance, Billy Harper.
Thank you.
0649 1750 è sempre da sempre il nostro numero di telefono. Billy Harper al sax tenore, e Virgil Jones alla tromba, Joe Borner al piano, al contrabbasso, David Friesen e alla batteria Malcolm Pison.
Sì, questo è un disco che apre proprio la saga della Black Saint, un disco interessante perché già si vede la direzione, no? In equilibrio tra l'avanguardia. Sì, evidentemente Billy Harper è influenzato dall'ultimo Coltrane, questo è palese ascoltandolo, però c'è una sorta di equilibrio, quindi non solamente free jazz, questo poi caratterizzerà tutta la produzione, no?
Sì, un disco, questo assolutamente ascoltabile, sì, piacevole, sì, tra l'altro però non registrato in Italia. Molti dei dischi Black Saint sono registrati proprio a Milano, in sì, quanto gli artisti erano in tournée e si trovavano a passare da Milano e loro li prendevano e li portavano in studio, sì, ma questo in realtà è registrato il 21 luglio del 1975 al Berkeley Studios di Parigi. Il prossimo invece è un disco registrato questa volta sì a Milano negli studios Fontana nel 1979 e protagonista è un polistrumentista.
Eh sì, Chico Freeman, figlio di Von Freeman, la famiglia Freeman è una delle famiglie più importanti per il jazz a Chicago e lui porta proprio nella sua musica questa sorta di equilibrio tra l'avanguardia di Chicago e la tradizione del padre.
E allora il disco si chiama No Time Left, è uscito lo stesso anno nel 1979 e con Chico Freeman che qua suona e addirittura molti strumenti, però fondamentalmente il sassofono.
Sì, fondamentalmente il sassofono, poi mette mano in realtà anche alla percussione addirittura.
Ah ecco, sì, però qua suona tenore, soprano e clarinetto basso, come nelle migliori tradizioni del free, e qui insieme al vibrafonista Jay Hogard, al contrabbassista Ricky Rozzi e al grande batterista Don Moyet. Cosa abbiamo scelto?
Ma io ho scelto Circle, che è un pezzo secondo me molto bello, che è anche ascoltabile, molto molto ascoltabile.
E che porta la firma di Chico Freeman. E allora ce l'ascoltiamo subito. Anche il titolo in realtà ha un bel significato.
Sì, ha un significato il titolo, perché in realtà i musicisti qui suonano sviluppando una sorta di interplay ancora avanzato rispetto a quello inventato da Bill Evans. Quindi diciamo c'è un botta e risposta tra di loro che si sussegue per tutto il brano. È una cosa molto carina, molto bella.
E questo è il pezzo più ascoltabile del disco.
<dell'album>.
E allora noi passiamo a qualcosa di più ritmato. Sicuramente lui è uno dei sassofonisti più brillanti che c'è della tradizione di John Coltrane. Parliamo di David Murray, che poi tornerà anche con un'altra formazione, una formazione di solo sassofoni che ha fatto davvero davvero la storia,
che è uno di quelli che ancora oggi poi fa tantissime cose belle. Quindi
è stato David pure concerto lo scorso agosto alla Casa del Jazz, però insomma era un periodo in cui non c'era molta gente in città ed è stato davvero un peccato. Noi ci ascoltiamo Morning Song, che è sia il titolo del brano che l'album stesso, uscito nel 1983 e registrato il 25 settembre. Con lui John Hinks al piano, Reggie Workman al contrabbasso ed Ed Buckwell alla batteria. David Murray. Thank you. come detto, la Black Saint nasce nel 1975 per opera di Giacomo Pellicciotti, e poi nel 1978 invece è subentrato Giovanni Monandrini, e successivamente è stata diretta dal figlio Flavio. L'ha fatta da padrona per tutti gli anni 80, gli anni 90, e poi nel 2008 invece è stata acquisita dalla Cam Jazz. In un'intervista Flavio Bonandrini ha rivelato: la Black Saint nasce nel 1975 grazie ad un gruppo di imprenditori appassionati capitanati da Giacomo Pellicciotti, che dà subito un'impronta ben precisa all'etichetta volta a documentare soprattutto il free jazz e l'avanguardia. Mio padre subentrerà più tardi alla Black Saint, affiancherà nel 1979 la Soul Note con lo scopo di allargare la documentazione della musica jazz a 360 gradi. E allora faccio un'idea per rendere l'esempio. Il primo disco della Black Saint è a firma di Bill Harper, che qui fa dell'avanguardia, mentre Bill Harper, che firma per la Soul Note, non è un musicista che propone, è un musicista che propone un altro tipo di jazz, ossia quello più rivolto al mainstream. E noi allora andiamo avanti proprio con qualche brano di questa sottoetichetta, diciamo più ascoltabile?
Ma in realtà allora sì, nasce con quell'idea lì. Poi in realtà vedremo che nel tempo il catalogo anche Soul Note ha delle cose di avanguardia, però in generale, per esempio, anche Archie Shepp fa, ecco, che poi dopo sentiremo, fa un disco per Black Saint a metà anni 70 molto free, molto, molto sperimentale. Ne fa un altro invece per Soul Note che è molto più rilassato, molto più blues, molto più divertente proprio per lui, no? Ok.
E allora, Bill Dixon ci ascoltiamo adesso per un disco uscito per la Soul Note.
Questo è un grandissimo disco, secondo me, di Bill Dixon, perché Bill Dixon è palesemente innamorato di Miles Davis, questa cosa si sente molto nella sua musica, però al tempo stesso sta tanti anni senza fare musica, a studiare, a sperimentare. È uno dei primi a sperimentare con delay, riverberi, effetti, e infatti adesso anche in questo pezzo che andiamo ad ascoltare non ci sono sintetizzatori, però la catena di effetti può creare quell'impressione, diciamo.
E allora 1980, Summer Song, lui è questo splendido trombettista.
Thank you.
E ora finalmente passiamo anche a un artista italiano, perché la Black Saint possiamo dire che era specializzata in quegli artisti americani che nessuno voleva produrre, perché è vero, comunque gli anni 80 il free jazz, il jazz d'avanguardia non andava più di moda, ormai si era passato alla fusion, agli strumenti elettrici, diciamo gli anni 80 non sono un granché per...
Diciamo domina la fusion, tant'è che nell'83 esce un articolo sul New York Times di John Paredes che proprio incensa proprio Bonandrini come l'uomo che sta salvando il jazz, cioè, e quello poi lancia ancora di più l'etichetta, perché comunque erano tra i pochi a proporre ancora quel tipo di artisti, no?
Esatto, esatto. E adesso passiamo a un musicista italiano.
Eh sì, perché anche gli italiani comunque diciamo che fanno la loro parte in questa storia. E Fasoli è uno di quelli sicuramente.
Lui italiano, ovviamente parliamo di Fasoli, il tenor sassofonista, però con una formazione straniera, perché c'è Kenny Drew al piano, Nils Helsing Hosted Pedersen al contrabbasso e Barry Archil alla batteria. Dall'album Lido, uscito nel 1983, questa è Etna. 16.32, siete sempre all'ascolto di Attica Blues con una puntata dedicata all'etichetta italiana Black Saint. Anche se qui è Soul Note, anche questo?
È Soul Note, sì, sì. È ascoltabile.
Molto ascoltabile. E finalmente passiamo e ritorniamo a un personaggio a noi davvero molto caro.
Sì, Archie Shepp, cioè, è proprio un faro per noi.
Anche qui un disco Soul Note dal titolo Little Red Moon, uscito sì, nel 1985.
E questo è un disco, secondo me, molto, ecco, che rappresenta proprio il discorso Soul Note, quindi di dare spazio anche a dischi diversi da quelli proprio puramente d'avanguardia. Qui Archie Shepp si diverte, canta anche, un disco fatto veramente scioltezza, e secondo me questa cosa poi traspare molto dall'ascolto.
E il segreto, a mio avviso, è quello comunque di mantenere una qualità davvero eccelsa.
Assolutamente, non ci scordiamo che questi dischi qua, come detto bene prima, venivano registrati per la maggior parte a Milano. Da Giancarlo Barigozzi, che da cui è passato tutto il jazz italiano, ed erano molto spesso indicati proprio per la qualità del suono, della registrazione, la qualità anche delle incisioni in vinile è sempre ottima. Quindi ecco, sì, c'è anche un discorso di grande qualità, anche proprio audio sonora, diciamo.
Di registrazione.
Sì, assolutamente.
E allora, finalmente arriva lui, Archie Shepp. Altra particolarità di questo album è anche la formazione che vede il nostro Enrico Rava, che abbiamo avuto tra l'altro ospite a dicembre, il tastierista Siegfried Kessler, il contrabbassista Wibur Litter e il batterista Clifford Jarvis, ovviamente al sax tenore e alla voce Archie Shepp.
Thank you.
adesso passiamo invece ad un live, ad una registrazione live che si è tenuta a Zurigo nel 1981.
Eh sì, qui c'è World Saxophone Quartet. Prima abbiamo già parlato di David Murray, no?
Lui è uno dei quattro.
È uno dei quattro. Gli altri in questo live qui chi sono? Julius Enfield, poi chi ci sta?
C'è Amiette Bruyette e Oliver Lake.
Ok, Oliver Lake, è grande. E qui secondo me anche c'è un grandissimo equilibrio, perché comunque il World Saxophone Quartet spaventa sempre come...
No, in realtà poi suona, è vero, invece poi si lascia ascoltare sempre, molto piacevolmente.
Sì, in realtà sì, c'è uno studio eccezionale, no, del... proprio dell'interplay tra di loro, e secondo me è un gran bel pezzo quello che abbiamo scelto.
E allora, Zurigo Jazz Festival, 6 novembre 1981. My First Winter. Facile non so fino a che punto.
Beh, nel finale poi ovviamente parte, no?
E però il prossimo vede una voce davvero meravigliosa, ossia quella di Cassandra Wilson.
Eh sì, Cassandra Wilson con i New Air. Lei molto giovane, forse il secondo o terzo disco in cui partecipa lei questo.
Siamo nel 1986 quando 86. È stato registrato, sì.
86.
Sì.
E secondo me è bella proprio questa, questa unione, perché lei entra come elemento, diciamo, più normale, più blues dentro una formazione che invece è molto caratterizzata dalla sperimentazione, dal free, E quindi è bello, molto bello.
Lei è ospite di questa formazione New Air.
New Air, sì.
E il disco si intitola Air Show Number One, uscito per la Black Sabbath nel 1987.
Across the Milky Way on a hazy, lazy day. It's such a crazy way to try and get away. Anyway, I reached for some starlight and got some moon glow. Jupiter bugs and apricots on their wings. I reach for a star and got a morning. Well, I reach for some starlight and got a moon. I slid across the Milky Way on a easy, lazy day. And such a crazy way to try and get.
Adesso è arrivato il momento di due splendidi musicisti, il pianista Mal Waldron e il sassofonista soprano, praticamente solo soprano ha sempre suonato, Steve Lacy, che qui si sono riuniti ancora a Milano nel 1986 per un disco omaggio in realtà alle composizioni di Duke Ellington e Billy Ray Horn.
Ah, vedi, non la sapevo questa cosa.
E infatti sia il titolo del brano che il titolo del disco è Sempre Amore, che è proprio un brano a firma di questo meraviglioso musicista.
Fantastico Mal Waldron, fantastico.
Che dici? Facciamo partire subito?
Io lo farei partire, ascoltiamo.
Allora, eccolo qua. Mal Waldron, Steve Lacy, sempre amore.
Thank you.
Adesso passiamo a un trombettista italiano, l'abbiamo già ascoltato prima. Lui, tra l'altro, ha suonato parecchio pure con Steve Lacy.
Eh sì.
Parliamo di Enrico Rava, che passa qui. Cos'è? Soul Note?
È Soul Note, sì, sì, Soul Note.
Ok.
Siamo molto affezionati a Enrico Rava.
L'album si intitola Secrets, è uscito nel 1986 e c'ha pure una bellissima formazione che vede Augusto Mancinelli alla chitarra, un pianista che io adoro, John Taylor, Fulvio Di Castri al contrabbasso e Bruce Titmus alla batteria.
Sì.
Questo è un brano
Planet Heart.
A firma proprio di Enrico Rava, come gli altri sei brani originali che sono racchiusi in questo Secrets Planet Heart. E 55 qui a Via dei Volsci. Noi siamo arrivati, ai noi, all'ultimo brano per oggi. Abbiamo scelto un brano firmato da Charles Mingus, che quest'anno ha festeggiato il suo centenario, il suo primo centenario. Andatevi anche a recuperare il podcast che abbiamo fatto di questo bellissimo celebrazione. Abbiamo fatto questo podcast più o meno 2 settimane fa. Non chiudiamo con Mingus, che non ha mai inciso ovviamente per la Black Saint, ma con uno dei suoi progetti successivi.
Mingus Dynasty, no? Questo gruppo di musicisti che cercano di portare avanti l'eredità di Mingus, perché Mingus in realtà è un faro proprio del percorso Black Saint. Comunque diciamo che Pellicciotti era veramente, veramente tanto, tanto affezionato alla figura di Mingus.
E lo siamo anche noi, E questo è un disco dal titolo Mingus Sound of Love, uscito nel 1988, ed è un disco particolare perché è l'ultima registrazione di un personaggio legatissimo ovviamente a Mingus, ossia il suo batterista storico Danny Richmond. Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente. Ed è sempre aperto il radio abbonamento per sostenere questa piccola, grande voce che da 45 anni vi tiene compagnia e vi informa. Per tutte le informazioni basta andare sul sito www.ondarossa.info e seguire le istruzioni. È molto, molto facile. E sullo stesso sito troverete anche tutti i podcast, le scalette, le informazioni di questa, ma anche di tutte le altre trasmissioni di questa radio. E potete seguire Attica Blues anche durante la settimana sulle nostre pagine social, su Facebook, Twitter, Instagram e anche sulla nostra ricchissima playlist di oltre 125 ore di musica. Per tutte e per trovarci basta cercare Attica Blues e ci troverete facilmente. Io ringrazio il nostro ospite Luca Caminiti che ci ha fatto scoprire questa bellissima playlist e selezione di una casa discografica davvero davvero preziosa.
No, grazie a voi di cuore, perché veramente è stato un piacere e un onore essere qui oggi.
È un ritorno, lo possiamo dire, sì.
Sì, un ritorno a casa, dai.
Con la Mingus Dynasty noi vi auguriamo buon weekend e vi diamo appuntamento a giovedì prossimo, sempre alle 16, sempre su Radio Onda Rossa e sempre Attica Blues.